Certamente un accordo storico dopo circa una decina di anni in cui c'erano state una serie di iniziative che sono partite, non dimentichiamolo, dalla società civile, e siamo arrivati a un trattato che però purtroppo si presenta estremamente indebolito rispetto a quanto si richiedeva.
Quali sono allora le criticità di questo accordo sottoscritto?
Questo è stato praticamente un compromesso a ribasso voluto da diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Russia, India e Cina. Sostanzialmente noi abbiamo un trattato che riguarda solo i principali sistemi d'arma, i carri armati, sistemi di artiglieria di grosso calibro, aerei, elicotteri, navi e sottomarini, missili, nonché le armi leggere ad uso militare. Rimangono fuori, però, con limitate forme di controllo, le munizioni e le componenti di armi, mentre restano completamente fuori le armi da fuoco, che non sono di esclusivo uso militare, le armi elettroniche, radar, satelliti, nonché anche i trasferimenti di armi che vengono fatti all'interno di accordi governativi, programmi di assistenza e cooperazione militare e così via. E quindi a volte si può aggirare l'ostacolo realizzando un accordo di cooperazione con il paese destinatario ed ecco lì che non rientra più nel campo di applicazione di questo trattato. È un trattato che lascia ampi margini di manovra. Il problema è vedere se questi che sono i grandi produttori di armi, vediamo come lo applicheranno, se utilizzeranno tutte le possibili vie di fuga che consente questo trattato per poterlo aggirare.
Però, professore, c'è un vincolo importante che è quello legato al rispetto dei diritti umani.
Sicuramente, ci sono degli elementi positivi, ci sono una serie di divieti, diciamo è un primo piccolo passo, non è esattamente quello che si voleva, probabilmente ci sarà da lavorarci ancora. E tutto considerato il fatto che sia stato approvato nell'ambito dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, permetterà successivamente di intervenire e integrarlo attraverso dei protocolli opzionali, coinvolgendo l'Assemblea a migliorare questo trattato. Adesso il problema è quello di riuscire a farlo ratificare al più presto da almeno 50 stati, per questo il trattato diverrebbe effettivamente esecutivo.
È storico forse questo trattato anche perché c'è stato questo sostegno fornito dagli Stati Uniti ed è la prima volta appunto.
Certamente, gli Stati Uniti si sono trovati nella sessione precedente, la conferenza che c'è stata nel luglio 2012, a dover subire fortemente la lobby dei produttori di armi statunitensi, i quali avevano fatto partire una lettera da parte di circa, sembra 51 senatori repubblicani e democratici, che intimava al presidente Obama di non aderire a questo trattato perché altrimenti non sarebbe stato ratificato in Senato. Obama in quella situazione del luglio scorso ha ceduto, ha chiesto un rinvio, anche perché si trovava in una situazione elettorale di riconferma come è avvenuto nell'autunno scorso. In quest'ultima seconda conferenza che si è conclusa la settimana scorsa, gli Stati Uniti hanno mutato la posizione e hanno deciso a questo punto, poi nell'ultima votazione nell'Assemblea Generale, di votarlo. Certamente la posizione favorevole da parte degli Stati Uniti e comunque l'astensione di altri paesi come la Russia, la Cina e così via ha permesso che questo trattato venga approvato.